Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. La Corte UE condanna la Polonia, dovrà pagare 1 milione di euro al giorno. Nuovo episodio nel braccio di ferro tra Bruxelles e Varsavia. In Italia bloccata al Senato la legge contro l'omofobia, se ne riparlerà nella prossima legislatura. Un giorno nero, dicono le associazioni LGBT. Rapporti tra Berna e Roma, il Consiglio federale ammette ancora nodi da sciogliere, in particolare sull'accesso delle banche svizzere al mercato italiano. Iniziativa sulle cure infermieristiche. Quali conseguenze avrebbe per i costi della salute? Nel giornale gli argomenti di favorevoli e contrari. E poi per lo sport, il calcio, ottavi di Coppa Svizzera, Chiasso e Lugano entrambi in casa cercano stasera l'impresa contro San Gallo e Young Boys. E dunque la Polonia dovrà pagare una multa da 1 milione di euro al giorno fino a quando non si conformerà ad un'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che le ingiunge di sospendere una parte della sua riforma della magistratura. Lo ha deciso oggi la stessa Corte di Giustizia. Thomas Migliarina, nostro corrispondente a Bruxelles, puoi spiegarci i dettagli della decisione?
È un altro episodio nel braccio di ferro che vede protagonisti governo polacco, magistrati polacchi, Corte Europea di Giustizia e Commissione. Facciamo un breve riassunto. La Polonia 2 anni fa ha riformato la sua magistratura introducendo tra l'altro una camera disciplinare dei giudici che è controllata dall'esecutivo. Prima ancora che la riforma entrasse in vigore, un tribunale polacco si è rivolto alla Corte di Giustizia dell'UE per chiedere se tale riforma fosse compatibile con le regole dell'Unione sullo Stato di diritto e la risposta è stata negativa. Ma il governo polacco ha tirato dritto e la riforma è entrata in vigore nel febbraio del 2020. A questo punto è stata la Commissione a chiedere ai giudici di Lussemburgo di ordinare la sospensione perlomeno delle norme sulla Camera disciplinare in attesa di una sentenza definitiva. E i giudici di Lussemburgo tale sospensione l'hanno ordinata, ma Varsavia per tutta risposta ha chiesto alla sua Corte Costituzionale di stabilire quale diritto venga prima, quello polacco o quello dell'Unione. Quando una sentenza o una ordinanza non vengono rispettate, i giudici europei possono ordinare delle pene pecuniarie che siano all'altezza della gravità del caso ed è quello che hanno fatto oggi.
Ecco, nel frattempo la Corte Costituzionale polacca, come sappiamo, ha deciso che il diritto polacco viene prima delle sentenze della Corte del Lussemburgo.
Esatto, ma da un punto di vista europeo questo non cambia nulla. La palla è nel campo del governo polacco. Può decidere di conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia oppure, forte anche della decisione della sua Corte Costituzionale, continuare a ignorarle, ma allora si vedrà decurtare i contributi europei che riceve dell'ammontare di queste e magari di altre multe. La Polonia certo è tra i maggiori beneficiari dei fondi europei, parliamo di miliardi, ma 1 milione al giorno non è comunque poco.
Thomas Migliarina, possiamo parlare di un'escalation?
A prima vista sì, questi però sono i tempi e i meccanismi della giustizia. Poi c'è la politica e il messaggio politico del vertice europeo della scorsa settimana è stato piuttosto conciliante. Anche il premier polacco, al netto della retorica sovranista, ha detto a mezza voce che ci sarà una riforma della riforma. Non perché lo chiede Bruxelles, ovviamente, ma perché anche a Varsavia hanno constatato qualche problema. Ha tenuto a precisare.
Ecco, quindi in qualche modo ci si può immaginare che si chiuderà questa partita?
La questione in realtà ormai va ben al di là della Polonia. Marine Le Pen in Francia ha detto che se diventerà presidente proporrà una riforma per dire che il diritto francese viene prima. Orban in Ungheria, Janša in Slovenia difendono a spada tratta Varsavia. Insomma, ormai è una partita tra sovranisti e federalisti europei anche in vista delle prossime importanti scadenze elettorali come appunto le presidenziali francesi di aprile.
Grazie Thomas Migliarina. Thomas Migliarina è questa nuova puntata nel contenzioso tra Polonia e Unione Europea. In Italia ora, in Italia si è arenato nel pomeriggio in Senato il disegno di legge contro l'omotransfobia, il cosiddetto DDL Zan. Con 154 voti a favore e 131 contro, l'Aula approva la cosiddetta tagliola, ossia la richiesta di non esaminare la legge articolo per articolo, che in pratica affossa il testo scritto appunto dal deputato Alessandro Zan. I dettagli nel contributo della nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Non passaggio agli articoli. Così si chiama il cavillo tecnico definito tagliola usato oggi in Senato per arrestare l'iter del disegno di legge contro le discriminazioni e violenze basate su orientamento sessuale, genere, disabilità. In Italia la chiamano tagliola perché approvando la proposta l'Aula non apre nemmeno la discussione sulla legge, l'equivalente nel sistema parlamentare svizzero della non entrata in materia. Un escamotage usato con successo da chi da sempre è schierato contro il cosiddetto DDL Zan, Lega e Fratelli d'Italia, che hanno voluto e ottenuto il voto segreto. Ora il DDL Zan torna in commissione, ma non prima di 6 mesi. Inoltre, non essendoci l'accordo sul testo, va modificato. Dopodiché dovrebbe ripassare alla Camera. Ergo, non ci sono i tempi tecnici perché sia approvato entro la fine della legislatura. Un giorno nero per Gabriele Piazzoni, segretario generale dell'associazione Arcigay, che usa parole durissime.
Cioè, la nostra classe politica è larga maggioranza omofoba. Il margine poi con cui la maggioranza del Senato si è espressa va anche oltre i confini delle forze, diciamo, di destra che avevano dichiarato la loro contrarietà. Insomma, questo Parlamento italiano non è stato all'altezza delle sfide di questo tempo. Ovvio che una legge in sé non risolve alla radice un problema, ma non avere una legge e respingerla in questo modo evidenzia come il nostro paese dica di questo problema non ce ne frega niente.
Ostacolo invalicabile il concetto di identità di genere riferito ai transgender che non hanno ancora completato la transizione sessuale. Si è sbagliato a non trovare forse un compromesso con la destra su questo punto?
L'identità di genere è l'identità di genere, è un concetto assodato, conclamato, è presente in numerosissimi regolamenti, decreti ministeriali, ne parlano tranquillamente i nostri tribunali. Far finta che l'identità di genere sia un termine nuovo, innovativo, che nessuno sa cosa vuol dire, è semplicemente una scusa che viene utilizzata per non affrontare il nodo delle persone che affrontano un cambiamento di sesso. Era assolutamente strumentale come questione.
Una legge contro l'omotransfobia necessaria in Italia, secondo Piazzoni. L'Italia infatti è uno dei pochi paesi europei a non essersi dotato di una legge contro l'omofobia, una lotta che va avanti da oltre 20 anni, per ora senza successo, a livello istituzionale perlomeno.
Di sconfitti in sconfitte stiamo comunque vincendo la guerra, quella con la società e quella culturale, perché non abbiamo dubbi, e credo sia palpabile a tutti, che il paese sta cambiando e soprattutto le nuove generazioni la vedono in maniera profondamente diversa. E l'unica soddisfazione forse è che i figli di quegli stessi senatori che oggi hanno silurato la legge si vergogneranno dell'operato dei loro padri.
Restiamo in Italia, anzi restiamo a parlare di Italia e dei suoi rapporti con la Svizzera. Molto è migliorato negli scorsi anni, è stato digerito l'abbandono del segreto bancario e c'è anche un nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri, anche se siamo in attesa di ratifica. Resta però un importante nodo: banche e fiduciarie svizzere con clienti italiani hanno in parte le mani legate. Lo ha ammesso oggi anche il Consiglio federale in un rapporto che è una risposta al consigliere nazionale ticinese Marco Romano, il quale ora intende chiedere più impegno politico al governo. Sentiamo Alan Crameri.
La parola chiave è accesso al mercato, in questo caso per i gestori patrimoniali che vogliono operare su territorio italiano. Il governo di Roma da anni mette i bastoni tra le ruote, irritando la piazza finanziaria e preoccupando la politica.
Non poter fornire prestazioni significa perdere posti di lavoro e perdere banche in Ticino. La contrazione negli ultimi anni è già stata forte, il rischio per i prossimi anni è estremamente grave.
Così il deputato dell'Alleanza del Centro Marco Romano, soddisfatto solo in parte dal tono del rapporto sulla cosiddetta roadmap lanciata anni fa per risolvere i molti problemi fiscali e finanziari tra Svizzera e Italia. Il dialogo in corso per consentire appunto l'accesso al mercato attraverso lo stabilimento di succursali non gli basta, chiede meno diplomazia e più pressione politica.
All'Italia va fatto capire chiaramente che la Svizzera ha una necessità, una volontà politica di disporre di un tale accordo, così come lo si ha con la Germania ad esempio, e la Svizzera come Consiglio federale deve imporre maggior fermezza nei confronti dello Stato italiano.
Il deputato tornerà quindi alla carica nelle prossime settimane chiedendo al governo nei rapporti con Roma un approccio globale al di là dei singoli dipartimenti, e di Italia in Parlamento si parlerà anche quando si dovrà ratificare l'accordo sui frontalieri. Potrebbe essere questa un'arma di ricatto.
La Svizzera non ha mai avuto bisogno di ricattare nessuno, non ha nemmeno la forza per agire con il ricatto.
Anche perché pure a Roma ci sono resistenze alla ratifica dell'accordo sui frontalieri. Non resta quindi che la continua ricerca di interessi comuni, un lavoro difficile ma non impossibile, come hanno dimostrato gli altri punti della roadmap.
Un aggiornamento sul coronavirus. Ora numero di contagi di nuovo in crescita in Svizzera nelle ultime 24 ore. I casi registrati sono stati 1846, quasi il 30% in più rispetto alla settimana scorsa, secondo i dati forniti oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Ci sono stati anche 4 nuovi decessi e 45 ricoveri in ospedale. Il Consiglio federale intanto vuole poter continuare ad avere gli strumenti necessari per contrastare la pandemia in caso di necessità anche l'anno prossimo. e quindi il governo ha adottato il messaggio sulla proroga di alcune disposizioni della legge Covid, in particolare negli ambiti della sanità, della protezione dei lavoratori, dello sport e della cultura. Da Bena sentiamo i dettagli con Anna Riva.
31 dicembre 2021. La fine dell'anno coincide con la scadenza della maggior parte delle disposizioni della legge Covid, un termine che mal si concilia con l'incertezza che caratterizza l'evoluzione della pandemia, trova il Consiglio federale, che chiede quindi al Parlamento di prorogare alcune disposizioni. Ecco quindi che i vaccinati dovranno poter continuare a evitare, in alcuni casi, la quarantena, che il tracciamento dei contatti dovrà essere ancora sostenuto dalla Confederazione, che i cantoni dovranno poter ordinare agli ospedali di rinviare gli interventi non urgenti e che alcuni medicamenti promettenti dovranno poter essere importati più facilmente. Il governo vuole inoltre poter reintrodurre gli aiuti in caso di nuove chiusure d'aziende o divieti di manifestazioni. Viene dunque prolungata la validità delle indennità per perdita di guadagno. Previsti inoltre provvedimenti di sostegno alla cultura e allo sport. L'articolo sul quale si fonda il certificato Covid al centro della votazione di fine novembre non è invece interessato dalla proroga. Proroga che nel suo insieme comporta un fabbisogno finanziario supplementare di 915 milioni di franchi nel preventivo 2022. Nei piani del governo il Parlamento dovrebbe dibattere e porre urgentemente in vigore la legge nella sessione invernale.
Potrebbe essere una delle iniziative popolari accolte con un numero record di consensi e sarebbe la prima a riguardare una particolare categoria professionale. Stiamo parlando dell'iniziativa per cure infermieristiche forti. Tra le rivendicazioni principali c'è la possibilità per infermiere e infermieri di fatturare direttamente alcune prestazioni senza la firma di un medico, una richiesta in parte contenuta anche nel progetto approvato dal Parlamento. Ma con quali conseguenze sui costi del sistema sanitario? Sentiamo gli argomenti di favorevoli e contrari in questo contributo da Berna di Mattia Serena.
Da tempo il personale infermieristico chiede maggiore autonomia e la possibilità di fatturare direttamente l'assicurazione malattia di base alcune semplici cure, per le quali già oggi spesso in realtà la firma del medico è soltanto una formalità. Secondo i contrari la conseguenza sarà una sola, la consigliera nazionale PLR Regine Sauter. I costi saliranno, lo diciamo noi, ma anche il Consiglio federale. Lo hanno mostrato anche altre professioni. Chi ha la possibilità di fatturare direttamente le casse malati è spinto a fornire più prestazioni. I costi della sanità aumentano e con essi i premi di cassa malati. Per i sostenitori dell'iniziativa succederà esattamente il contrario, perché occorre tenere conto anche delle altre rivendicazioni: più formazione e migliori condizioni di lavoro. La consigliera agli stati socialista Marina Carobbio.
Ci sono due studi che mostrano chiaramente che investire in questo ambito permette di risparmiare centinaia di milioni e di evitare per esempio il trasferimento di pazienti che sono trattati a livello ambulatoriale o nelle case per anziani verso gli ospedali, dove costerebbero ancora di più.
E questo denaro può essere utilizzato per il personale, cosa urgente se vogliamo mantenere anche in futuro una buona qualità delle cure, aggiunge la segretaria generale dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri, Yvonne Ribi.
Je ne souhaite rien d'autre qu'ils aient raison, puisque nous avons précisément prévu.
Spero proprio che gli iniziativisti abbiano ragione, perché nel controprogetto accettiamo in parte proprio la possibilità di fatturare direttamente, replica il liberale radicale Philippe Nantermo, convinto però che accadrà il contrario.
Si vous permettez a 60.000 persone en plus de.
Se si autorizzano 60.000 persone in più a fatturare a carico della Lamalla, ci sarà inevitabilmente un aumento dei costi, a pagare saranno gli assicurati.
E vous avez deviné chi c'est toujours le payeur de prime d'assurance maladie.
Proprio per evitare che ciò accada, il controprogetto prevede un meccanismo di controllo e la possibilità per i cantoni di limitare le autorizzazioni a fatturare nel caso i costi dovessero aumentare in modo eccessivo.
Dal 1 gennaio 2022 le persone transgender e intersessuali potranno far iscrivere più facilmente nel registro di stato civile il cambio di sesso senza passare da un giudice, basterà una semplice dichiarazione. Il Consiglio federale ha deciso la data di entrata in vigore del della revisione del codice civile e le conseguenti modifiche d'ordinanza, appunto gennaio 2022, questo dopo la modifica di legge varata dal Parlamento lo scorso anno, il 18 dicembre del 2020. E intanto negli Stati Uniti gli attivisti per i diritti delle persone di genere non binario, così anche si dice, che non si identificano, cioè né con una donna né come un uomo, possono celebrare una conquista storica. Il Dipartimento di Stato ha infatti emesso oggi il primo passaporto con una X per indicare il genere neutro. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
The State Department is set to announce it has issued the first U.S. passport with an X gender designation. And that's a
donna, uomo o X. Fino a pochi anni fa, quando nell'America puritana il matrimonio gay era ancora anatema per la maggioranza dei cittadini, la possibilità di indicare sul passaporto un genere neutro sarebbe stata impensabile, impraticabile, al limite della follia. E invece, da oggi, è realtà. Per la felicità di tutte le persone che non si riconoscono in un tradizionale genere binario, e per l'orrore di chi ritiene questo passo l'ennesima deriva dai valori tradizionali. Un po' come era successo qualche anno fa per la polemica su quali bagni pubblici dovessero utilizzare le persone transgender.
One of the leading human rights issues of our time is the treatment of LGBTQI people around the world.
Il riconoscimento delle persone LGBTQ è uno dei diritti umani fondamentali della nostra epoca, aveva detto lo scorso mese di giugno il segretario di Stato Anthony Blinken, e gli Stati Uniti vogliono essere dei capofila in questa battaglia.
And we believe the United States belongs at the forefront of the fight.
L'uguaglianza di genere, di tutti i generi, compreso il genere neutro, era stato un tema di campagna elettorale per Joe Biden e Kamala Harris. Appena insediata la nuova amministrazione aveva, per esempio, reintrodotto il permesso per le persone transgender di arruolarsi nell'esercito. E adesso, con il passaporto con la X, l'America di Biden fa un passo ulteriore, imitando uno stato progressista come la California, dove il genere neutro è già accettato da alcuni anni sulla patente di guida. Non è dato sapere chi sia il beneficiario del primo passaporto con la X. Di sicuro si sa che non è una lei e neppure un lui. Come si sa che quella X stampata sul passaporto innescherà, nell'America iperpolarizzata di questi tempi, una nuova battaglia culturale tra chi la considera una storica conquista e chi la ritiene una deprecabile blasfemia.
Ancora una notizia prima di chiudere: era un proiettile vero quello sparato dall'attore Alec Baldwin sul set di un film western in New Mexico, proiettile che ha ucciso la direttrice della fotografia, una donna di 42 anni. Lo ha detto poco fa in una conferenza stampa lo sceriffo di Santa Fe, che sta indagando sull'incidente. Al momento, ha precisato sempre lo sceriffo, non è ancora stato incriminato nessuno. Si sa però che sul set cinematografico sono stati rinvenuti altri proiettili. Con questo è tutto. Vi lascio lo sport, una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.